buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Bene, eccomi qui adesso per parlare di evoluzionismo e di creazionismo, che saranno gli oggetti praticamente di questa trasmissione. Allora, il creazionismo e l'evoluzionismo, come voi sapete, sono due modi di leggere la vita, leggere il presente, leggere l'esistenza del presente, e questi due modi portano le persone a guardare e a confrontarsi nei confronti del mondo. Da quando è uscita la teoria evoluzionista di Darwin, sembra che i creazionisti si sia preso un po' di male, e si è preso un po' di male perché la loro teoria, su cui hanno basato un paio di migliaia di anni di discorso creazionista, di fatto ha dimostrato di essere un falso. Ora, voi sapete che a differenza di altre persone, io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo. Cioè, il mio modo di pormi davanti alle teorie cosiddette non vere e alle cose false non è un atteggiamento che può avere l'accademico o che può avere lo scienziato, dicendo qui ci sono delle prove per dire questo, qui ci sono delle prove per dire quello, ma è in realtà l'atteggiamento della persona religiosa che dice: dicendo questo voi avete mentito al fine di assicurarvi qualcosa di ingiusto, qualcosa di non corretto, qualcosa di falso all'interno del sistema sociale, avete usato delle menzogne. Pertanto, quando è uscita la teoria dell'evoluzione, si è dimostrato che tutto il discorso del creazionismo era di fatto una menzogna che aveva un fine abbastanza preciso, cioè la distruzione e la sottomissione degli uomini. Menzogna, truffa, inganno, raggiro, imbroglio, cioè possiamo usare quegli aggettivi che dimostrano come la teoria cristiana sia in realtà una truffa. Ora, detto questo razionalmente, è dimostrato, perché quando si parla di una teoria dell'evoluzione, quando si parla di una teoria scientifica, la teoria scientifica non è basata sul fatto io penso questo, lui pensa questo, lui ha una teoria. No, una teoria scientifica è un insieme di sia di affermazioni, ma di prove che dimostrano la realtà di quelle affermazioni. Cioè, non si tratta dell'uso comune del termine in teoria mi dico che dovrei essere, ma la teoria scientifica è un'affermazione che si basa su delle prove, che si basa su delle dimostrazioni, che si basa su assunti logici. Assunti logici che devono ricadere sotto i sensi, che devono essere dimostrati all'interno dei sensi. La teoria darwiniana dell'evoluzione è stata formulata all'incirca 200 anni fa, circa metà dell'Ottocento. Però la teoria darwiniana dell'evoluzione è stata espressa da Darwin quando Darwin partì in giro per il mondo attraverso il suo viaggio alla ricerca delle prove della creazione. Cioè, Darwin parte, va in giro per il mondo, cerca le prove per la creazione e trova invece il meccanismo evolutivo. Un meccanismo di cui aveva già sentito parlare, perché già suo nonno aveva delle teorie similari. E scopre praticamente quella che è la teoria dell'evoluzione, cioè elabora la teoria dell'evoluzione. Ora, cosa lui abbia detto, cosa Darwin abbia fatto per dimostrare la teoria dell'evoluzione, tutto sommato è poco importante, cioè, perché all'interno della teoria dell'evoluzione è talmente vasta che ormai l'evoluzione è un dato di fatto, e si discute soltanto quali sono i meccanismi all'interno dei quali sono venute l'evoluzione. Cioè, in pratica, le contraddizioni che noi abbiamo all'interno della teoria dell'evoluzione non toccano più il concetto di evoluzione, ma toccano i meccanismi che hanno indotto, che hanno portato a costruire i vari salti, i vari passaggi dell'evoluzione. Dopo Darwin, che fa questa teoria nel 1800, viene scoperta la catena del DNA, la genetica, vengono scoperti nuovi meccanismi con cui analizzare l'uomo, lo si mette in relazione agli animali e la teoria dell'evoluzione viene dimostrata ulteriormente. Cioè la scoperta e l'elaborazione darwiniana è diventata il centro di quello che è la società civile attuale. Nel pezzo che vi vado a leggere adesso, da dove nasce l'idea che il mondo è fatto da qualcuno, qual è l'origine dell'idea creazionista, il creazionismo attraverso cosa viene dimostrato, parte invece da un assunto diverso. Cioè parte dal concetto, dall'idea generale che hanno gli uomini del concetto evoluzionista. Cioè gli uomini per milioni di anni hanno sempre avuto chiaro nella loro testa il concetto evolutivo. Chiaro, limpido, sul concetto dell'evoluzione gli uomini hanno costruito, organizzato la loro vita, finché a un certo punto appare il concetto creazionista. Un concetto creazionista che prende spunto da alcune leggende, alcune storie mitiche degli antichi Sumeri e degli antichi Assiri, dei Caldei, che vengono lette ed interpretate ad hoc dagli ebrei nel 600 a.C., mentre erano schiavi deportati a Babilonia. Questi non capiscono niente di cosa è il mito, sono talmente estranei alla società babilonese di non riuscire a comprendere che cos'è il mito babilonese. Nello stesso tempo, fa un'altra operazione, hanno necessità di mantenere compatto il loro gregge, cioè non devono permettere alle persone, agli ebrei che sono stati deportati a Babilonia, di integrarsi con i babilonesi e di essere integrati nella società babilonese. Si crea pertanto un meccanismo di separazione fra l'individuo e la società babilonese, fra l'individuo ebreo e la società babilonese, che viene imposto dai patriarchi mediante la violenza. Questa è la base della nascita all'interno della Bibbia del concetto di creazione. Si elabora il concetto biblico, ma il concetto biblico è talmente povero, talmente vile, talmente abietto, talmente squallido, cioè il concetto di creazione è nichilo, è talmente imbecille che non sarebbe mai riuscito a entrare come patrimonio della cultura degli uomini. Ma purtroppo non ci sono solo gli ebrei che fanno questa operazione. C'è un'altra operazione che è in corso, molto più grossa, ed è un'operazione che nasce dalla Grecia. Nella Grecia, un tale Socrate, scrivendo il Timeo, parla del Demiurgo. Ora, nel Demiurgo, a un certo punto, si dice: ora ne fu mai, né lecito all'ottimo di far altro se non la cosa più bella. Ragionando dunque, trovò che delle cose naturalmente visibili, se si considerano la loro interezza, nessuna priva di intelligenza sarebbe stata mai più bella di un'altra che abbia intelligenza, e che era impossibile che alcuna cosa avesse intelligenza senza anima. Per questo ragionamento, componendo l'intelligenza nell'anima e l'anima nel corpo, fabbricò l'universo affinché l'opera da lui compiuta fosse la più bella secondo natura e la più buona che si potesse. Così dunque, secondo ragione verosimile, si deve dire che questo mondo è veramente un animale animato, intelligente, generato dalla provvidenza di Dio. Posto ciò, occorre che passiamo in seguito a dire a somiglianza di quale animale l'abbia fatto l'artefice. Certo, non reputeremo che l'abbia fatto a somiglianza ad alcuno di quelli che hanno forma di parte, perché niente assomigliato a cosa imperfetta può mai essere bello, ma lo porremmo somigliatissimo a quello del quale sono parti gli altri animali considerati singolarmente e nei loro generi. Praticamente quello che viene definito è l'azione demiurgica, cioè praticamente nel Timeo di Platone abbiamo l'apparire di un demiurgo. Soltanto che, come dicono gli studi, e gli studi arrivano molto tardi, in realtà già quando Erasmo da Rotterdam fa inserire Platone nel cristianesimo, viene considerato che Platone abbia parlato del Dio creatore. In realtà, a differenza del Dio biblico, sto parlando delle note sotto, che crea la materia dal nulla, il demiurgo platonico si limita a ordinare una materia preesistente, caotica e disordinata. Nel corso del dialogo, questa materia è di volta in volta identificata con la necessità, con lo spazio e altre immagini mitiche che esprimono insieme A, il suo lato caotico o di disordine, B, il suo essere l'elemento plasmabile e generatore delle cose. A Platone sembrano quindi estranee sia l'idea cristiana del Dio onnipotente sia la concezione moderna della legge naturale inflessibile e razionale. E qui ribadito il carattere teologico della natura, creata in vista di uno scopo intelligente. Per Platone il mondo è dotato di anima e di intelligenza come un organismo vivente. Vi è quindi una corrispondenza fra macrocosmo, ossia l'universo, e microcosmo, ossia l'uomo. Entrambi sono un composto di corpo, anima e intelligenza. Queste sono le note di studio al Timeo. Lo stesso discorso vale anche per i pitagorici. Secondo la primitiva cosmologia pitagorica, il mondo aveva avuto origine da un seme ed era via via cresciuto nutrendosi del materiale circostante. Prosegue qui la polemica con l'antropomorfismo, eccetera. Il problema che noi abbiamo sia con Platone, coi pitagorici e coi primi filosofi è che abbiamo il passaggio da quella che è la concezione mitica della vita a quella che è la concezione razionale, la concezione filosofica. Cioè quella concezione che deve spiegare o che pretende di spiegare ciò che è il mondo. Mentre nella concezione mitica l'uomo vive il mondo e azione all'interno dell'azione del mondo, pertanto esiste un'interazione continua e sistematica fra l'uomo e il mondo, nella concezione filosofica abbiamo una separazione dell'uomo dal mondo e l'uomo, attraverso la filosofia, attraverso la parola, spiega i meccanismi del mondo. E qui il nostro amico che ci ha telefonato oggi, che ha detto sì, certi medici che si crede essere onnipotenti. Ecco, la spiegazione dei meccanismi del mondo porta anche a certi atteggiamenti di onnipotenza, cioè di pretesa di aver spiegato tutto come trasposizione, come proiezione di ciò che abbiamo dentro sul mondo. In realtà tutta la concezione mitica era una concezione del mondo evoluzionista. La concezione del mondo invece creazionista c'è un periodo di passaggio fra la fondazione della filosofia e la fissazione della filosofia, dove la filosofia greca matura un po' alla volta fino, abbiamo letto dal Timeo, però dopo arriva il neoplatonismo e arriva la concezione, il concetto di uno, il concetto di uno come assoluto, uno come il tutto, e arriva con il neoplatonismo e siamo nei primi secoli dopo Cristo. E questa concezione arriva a fondersi, arriva a legarsi con l'idea del Dio padrone assoluto, che è un'idea ebraica e che va a condizionare quella che è l'intera concezione poi della storia via via evolvendosi. Però il problema che dobbiamo affrontare è un altro, cioè se l'idea evolutiva, se l'idea dell'evoluzione, che era proprio del mito, portava l'uomo a vivere, l'uomo ad essere attore della vita, ad agire all'interno della vita, come ha fatto l'uomo ad interiorizzare quella che è stata l'idea creazionista. Ebbene, né la Genesi della Bibbia né altri passi riescono a fornirmi un'indicazione emotivamente forte, cioè sufficientemente forte dal punto di vista emotivo, per far capire come sia stata interiorizzata l'idea della Bibbia. In realtà esiste un pezzo, esiste un brano che permette di capire come invece è stata interiorizzata, come è stata costretta la soggettivazione, l'idea del creazionismo. Ed è un brano che arriva in Europa attorno al 1500-1600, tradotto da quel genio, da quel gigante della filosofia italiana che è Ficino, e Ficino nel 1500 traduce le opere dei neoplatonici, traduce una serie di opere antiche, e le opere antiche entrano nella filosofia italiana, e abbiamo la magia di Giordano Bruno, abbiamo Pomponazzi, abbiamo tutta una serie di filosofi, abbiamo la nascita di quello che è la filosofia del Rinascimento, che dopo va a costruire la filosofia dei libertini e va a costruire la filosofia illuminista e va a dare il via alla moderna filosofia. Ebbene, questo processo, Corpus Hermeticum, abbiamo un pezzo che ci spiega dal punto di vista emotivo come l'idea creazionista viene calata in maniera violenta e in maniera ossessiva dentro l'uomo. E allora, per far capire come esiste l'idea, come l'idea creazionista entra nella struttura psichica dell'uomo, mi servirò del pezzo del brano del Corpus Hermeticum, che è il discorso di Ermete al figlio Tat, dal sottotitolo Dio invisibile e il più visibile allo stesso tempo. Però tutto il pezzo che vi vado a leggere adesso, da adesso fino alla fine, vi ricordo che è caricato su internet e lo trovate sempre in federazionepagana.it. Lo so che alcune frasi iniziali lasciano un po' perplesso il lettore che ha una visione storica, diciamo così, degli ultimi secoli, ma vi ricordo che io sono un pagano politeista e per me la storia inizia da quando eravamo nel brodo primordiale, non inizia in questi secoli. Allora, da dove nasce l'idea che il mondo è fatto da qualcuno? Qual è l'origine dell'idea creazionista? Il creazionismo attraverso cosa viene dimostrato? L'idea dell'evoluzione formulata da Darwin un paio di secoli fa è stata confermata da tutta la ricerca scientifica e da tutte le scoperte sulla genetica. La teoria darwiniana dell'evoluzione è una teoria scientifica, nel senso che la dimostrazione di tale teoria è supportata da dimostrazioni scientifiche che certificano il legame fattivo fra tutti gli esseri della natura. Viene chiamata teoria scientifica quell'insieme di formulazioni dimostrabili mediante prove che ricadono sotto i sensi dell'individuo, per quanto riguarda il discorso che sto facendo, ed è questo che mi interessa. Nel corso dei secoli, i cristiani alla teoria darwiniana dell'evoluzione hanno contrapposto l'idea creazionista come manifestata dalla loro Bibbia. L'idea dell'esistenza di un soggetto eterno esterno al mondo che crea il mondo mediante la propria intelligenza e la propria volontà. Non si tratta di una teoria, ma di una fantasia dell'immaginazione che per di più non ha nemmeno un valore simbolico. L'idea della creazione, come originariamente intesa dalla Bibbia, fa dipendere tutto l'esistente da una volontà esterna al mondo e, per di più, separa le specie della natura come se le specie non avessero legami fra loro. Sono state create separatamente. La teoria dell'evoluzione non si può mettere in discussione. Troppe prove sono state accumulate. Si può discutere dei fattori che hanno portato all'evoluzione, alla diversificazione delle specie, ai salti qualitativi e quantitativi delle specie stesse. Ma la teoria dell'evoluzione, in quanto concetto di trasformazione della vita, non si può più mettere in discussione. Così negli USA, per salvare il creazionismo, si è inventato il disegno intelligente. Che cos'è il disegno intelligente? In pratica è una pessima versione del vecchio discorso cristiano di destino, a cui il creatore sottopone le specie, il disegno della vita del Dio creatore. Negli USA i cristiani hanno tentato di spacciare questa loro fantasia per una teoria scientifica e hanno tentato di imporlo come oggetto di insegnamento scolastico in alternativa alla teoria dell'evoluzione. Il problema per gli inventori del disegno intelligente è che né il soggetto che ha elaborato il disegno intelligente, cioè il Dio creatore, né gli elementi del disegno intelligente ricadono sotto i sensi, o sono o sotto la sperimentazione scientifica. L'unica pratica che può trasformare una semplice ipotesi di lavoro in una teoria. A questo punto intervengono i cattolici. Quando i cattolici apparvero sulla scena della storia, iniziarono a distruggere la medicina, la scuola, i bagni pubblici e quant'altro privava il loro Dio della possibilità di inviare la malattia o la salute. Quando poi Paracelso e gli anatomisti fecero rinascere l'arte di Esculapio, pensarono bene di impossessarsi del controllo sociale degli ospedali per costringere i pazienti a sottomettersi al loro Dio, ringraziare il loro Dio anziché il medico che aveva inventato la cura per la loro malattia. La Chiesa Cattolica sta tentando di fare la stessa operazione con la teoria dell'evoluzione. Leggete questo piccolo articolo del Corriere della Sera. Leggeremo questo piccolo articolo del Corriere della Sera e poi riprenderemo il discorso. Corriere della Sera, del datato 2 febbraio 2006, non c'è contrapposizione Darwin e fede. Civiltà Cattolica, rivista ufficiale della Compagnia di Gesù, prende le distanze dalle tesi dei fondamentalisti americani. Città del Vaticano. Tra la concezione darwinista dell'evoluzione dalla prima cellula dell'uomo e la dottrina in genere attribuita ai fondamentalisti evangelici americani non c'è contrapposizione, lo afferma Civiltà Cattolica, che nel suo ultimo numero dedica ampio spazio al rapporto fra scienza e fede in un articolo a firma del gesuita Emmanuel Carriera Perez. Nonostante esista un annoso dibattito in merito, non c'è alcun bisogno di scegliere fra essi come se fossero in contraddizione e affermassero sì e no sullo stesso argomento dal medesimo punto di vista, scrivono i gesuiti per il Quindicinale, le cui bozze sono prima rivista in segreteria di Stato. Siamo a un punto in cui dobbiamo accettare che né le scienze né la teologia offrono una risposta completa al perché e al come dell'esistenza e dell'evoluzione dell'universo e degli esseri umani all'interno di essi. Si tratta, conclude Civiltà Cattolica, di due modi limitati di conoscere una meravigliosa realtà che va al di là della nostra comprensione in quasi tutti i suoi stadi. Articolo di Emmanuel Carreira Perez, 16 febbraio del 2006. È un discorso vecchio di oltre 2000 anni. La scienza non è in grado di spiegare, un discorso che trovate in Plutarco e in Giamblico, cioè già Plutarco e Giamblico affermavano che la scienza non era in grado di spiegare. Il fatto è che la scienza esplora uno sconosciuto e lo svela a mano che lo penetra, non antepone delle risposte prima di aver analizzato i fenomeni, al massimo può formulare delle ipotesi di lavoro. Ad esempio, quando Darwin partì per il suo famoso viaggio intorno al mondo, l'idea che lo condusse nella ricerca fu quella di trovare le prove della creazione del mondo. Furono le prove che trovò che gli fecero comprendere che suo nonno non era uno stupido. Poi c'è sempre qualcuno che spaccia ipotesi di lavoro per teorie e lavora di fantasia. Cosa dicono in materia i cattolici? La scienza spiega alcune cose, ma non dà la spiegazione finale del perché e del come dell'esistenza dell'uomo. I cattolici, pertanto, si ritengono assolti perché loro, a differenza della scienza, dicono come e perché. I cattolici accettano la teoria dell'evoluzione e vi aggiungono il come, intelligenza, volere e disegno del Dio creatore, e il perché, tutto questo affinché l'uomo adori Dio. La scienza stabilisca le modalità dell'evoluzione delle specie, e noi, come cattolici, diciamo come è avvenuta l'evoluzione e perché è avvenuta. Ad ogni diversificazione di specie, ad ogni trasformazione delle manifestazioni della vita, noi cristiani scorgiamo la mano del Dio creatore, il suo disegno. Se queste affermazioni ci fanno sorridere per la loro miseria, ci fanno rabbrividire quando quella miseria viene imposta a ragazzi indifesi al fine di privarli di quell'attrezzatura culturale con la quale dovrebbero affrontare la loro vita. A questo punto ci poniamo il problema di capire come può essere avvenuto che una banale fantasia, quella dell'idea creazionista, si sia imposta al punto tale che è stato necessario attendere il 1840, anche se nel frattempo altre teorie sono state elaborate, perché fosse messa in discussione. Quanto scritto dalla Bibbia è estremamente banale. Non ha la forza di incidere nelle persone. Si tratta di una favola per bambini che non avevano nessuna possibilità di essere accolte fra gli strati culturali di 2000 anni fa. Stabilito che la Genesi, come il Deuteronomio, l'Esodo e altri libri della Bibbia, sono un'invenzione di ebrei deportati a Babilonia, che sono entrati in contatto con la cultura babilonese e ne hanno elaborato alcuni aspetti a proprio vantaggio, rimane da capire come l'idea del Dio creatore si sia imposta fra gli esseri umani. Per riuscire a capire come l'idea creazionista si sia imposta negli esseri umani, dobbiamo servirci di un altro scritto, molto comune e molto letto nel 300 d.C. Si tratta di brani presi dal Corpus Hermeticum e precisamente dal discorso di Ermete al figlio Tat, dal sottotitolo Dio è invisibile e il più visibile al tempo stesso. I brani vengono presi dall'edizione Burr del Corpus Hermeticum tradotto da Valeria Schiavone. Come viene espresso il rapporto fra Dio e le cose alla base dell'idea creazionista? Leggo dal Corpus Hermeticum. Ecco, o Tat, il discorso che ti esporrò minuziosamente, affinché tu non sia non iniziato ai misteri di colui che è troppo grande per essere chiamato col nome di Dio. Pensa quindi che ciò che ai più sembra invisibile diverrà per te il più visibile. Non potrebbe infatti esistere sempre se non fosse invisibile ciò che appare è stato generato, già che apparve un giorno, mentre ciò che è invisibile è sempre e non ha dunque bisogno di apparire, perché è eternamente. Rende inoltre visibili tutte le altre cose, poiché egli è invisibile ed esistente eternamente. Fa apparire, ma non si manifesta egli stesso. Genera senza essere egli stesso generato. Non si dà a conoscere in una rappresentazione, ma dà immagine a tutte le cose. Vi è rappresentazione infatti solo degli esseri generati. Nascere del resto non è altro che apparire. Commento. E qui inizia il gioco. È invisibile, ma manifesta gli oggetti. Gli oggetti che si manifestano dimostrano l'esistenza di un invisibile che li manifesta. Non gli oggetti attraggono il nostro afflato emotivo, ma l'idea di un soggetto invisibile che manifesta gli oggetti. I soggetti che si manifestano diventano oggetto del nostro disprezzo, in quanto la loro manifestazione non attrae la nostra attenzione per se stessi, ma la nostra attenzione viene spostata, scavalca il soggetto che si manifesta e si posa sull'idea di un invisibile che lo ha manifestato. Il primo elemento che consente la nascita dell'idea creazionista è la negazione, la volontà e l'intelligenza è la negazione della volontà e dell'intelligenza nella manifestazione degli oggetti nel mondo per accreditarla ad un invisibile che viene immaginato. Dopodiché deve seguire enfasi e stupore. Citiamo dal Ermete al discorso di Ermete al figlio Tat. Se dunque vuoi vederlo, pensa al sole, al corso della luna, alla disposizione degli astri. Chi ha cura di conservare questa disposizione? Ogni disposizione, infatti, è circoscritta rispetto al numero e al luogo. Il sole, il dio più grande degli dei del cielo, a cui tutti gli dei celesti cedono il passo come loro re e signore, il sole, così immenso, più grande della terra e del mare, sopporta di avere astri più piccoli che ruotano sopra di lui. Chi onora e teme, o figlio? Ognuno degli astri che sono nel cielo non segue un corso simile o uguale? Chi ha determinato per ognuno il modo e l'ampiezza della corsa? Commento: e dopo l'enfasi e lo stupore, l'assurdo della creazione diventa a priori di ogni pensabile. Gli oggetti devono essere pensati solo partendo da questo a priori. Senza questo a priori nulla si può pensare. Si produce quindi un'invenzione delle categorie mentali per cui gli oggetti e le loro manifestazioni possono essere pensati soltanto se si pensa al soggetto che ne ha determinato numero e misura. Ancora il discorso di Ermete al figlio Tat. Pensa alla costellazione dell'Orsa, che gira su se stessa e trascina con sé tutto l'universo. Chi possiede questo strumento? Chi ha posto il mare nei suoi confini? Chi ha fatto la terra? Vi è qualcuno, infatti, o Tat, che è creatore o signore di tutte le cose? Giacché è impensabile che il luogo, il numero e la misura siano stati salvaguardati senza che qualcuno li abbia creati. Ogni ordine, infatti, suppone un creatore, e solo la mancanza di luogo e di misura non ne suppongono. Ma nemmeno tale mancanza è senza un signore o figlio. Infatti, ciò che non ha un ordine è mancante, poiché è suddito di un signore che non gli ha ancora dato ordine. Commento. L'idea creazionista può entrare nell'uomo solo se si distrugge il corpo dell'uomo, trasformando nell'opera di un soggetto diverso dall'uomo stesso. Io non sono il divenuto del mio corpo, ma sono un soggetto, un'anima, che viene messa in un corpo che altri hanno costruito. Il mio corpo non ha la potenza per venire in essere, ma un invisibile modella il mio corpo, facendolo venire in essere. Gioie e dolori che io provo attraverso il corpo devono portarmi a considerare l'artefice del corpo. L'artefice ha fatto il mio corpo, e proprio perché il mio corpo è fatto da un altro io non posso modificarlo e devo essere in balia dell'esistenza, in quanto l'esistenza non è determinata anche dal mio vivere, ma è il prodotto dell'artefice. Sempre dal discorso di Ermete a Tat. Se vuoi comprendere Dio anche attraverso gli esseri mortali, quelli che sono sulla terra e quelli che sono negli abissi del mare, pensa, figlio mio, come l'uomo è formato nel ventre della madre. Esamina attentamente l'arte di quest'opera, apprendi chi è colui che forgia questa bella e divina immagine dell'uomo. Chi ha disegnato il contorno degli occhi? Chi ha forato i buchi delle narici e delle orecchie? Chi ha aperto la cavità della bocca? Chi ha messo e connesso i muscoli? Chi ha incanalato le vene? Chi ha reso solide le ossa? Chi ha ricoperto di pelle la carne? Chi ha diviso le dita? Chi ha allargato la pianta dei piedi? Chi ha aperto i pori? Chi ha disteso la milza? Chi ha fatto il cuore a forma di piramide? Chi ha connesso fra loro i nervi? Chi ha spianato il fegato? Chi ha creato la cavità dei polmoni? Chi ha fatto l'ampia caverna del ventre? Chi ha modellato le parti più onorevoli in modo che fossero visibili e nascosto quelle vergognose? Vedi quante tecniche per un'unica materia e quante opere per una sola figura, tutte bellissime, tutte misurate, tutte diverse tra loro. Chi ha fatto queste cose? Quale madre, quale padre, se non il Dio invisibile che ha fatto ogni cosa per sua volontà? Commento. L'idea creazionista viene imposta disprezzando la vita, disprezzando il suo venire in essere, le strategie della vita, disprezzando i suoi adattamenti e il suo divenire. La vita viene svilita e privata della sua sacralità, viene privata della sua volontà e della sua intelligenza, per essere paragonata ad un'opera artigiana o artistica prodotta dall'uomo. Il prodotto come specie dalla vita. L'uomo assume la propria attività lavorativa quale modello attraverso il quale pensare il venire in essere dell'universo. Se questa non è follia. Ancora il discorso di Hermete al figlio Tat. Nessuno afferma che una scultura o una pittura si siano create senza lo scultore o il pittore. E quest'opera si sarebbe originata senza un creatore? O somma cecità, o enorme impietà e incredibile sconsideratezza. Non sottrarre mai, o figlio Tat, le opere create al loro creatore. Egli anzi è ancora più grande di ciò che il nome Dio comporta. Tale è il padre di tutte le cose, egli è l'unico e così, e questa è la sua propria opera, essere padre. Ed eccolo l'uomo che ha paragonato la vita, commento, ed eccolo l'uomo che ha paragonato la vita ad una statua, ad un dipinto, ti spiega che il Dio creatore può esistere eternamente solo creando le cose. La creazione è il motivo d'esistenza e di eternità del Dio creatore. Ancora da Ermete al figlio Tat. Se mi spingi a dire qualche cosa di più ardito, la sua essenza, senza il Dio creatore, è di generare e fare tutte le cose. E come è impossibile che senza artefice qualche cosa si origini, così anche Dio non può esistere eternamente se non creando tutte le cose nel cielo, nell'aria, sulla terra, negli abissi, in ogni luogo del mondo, in ogni luogo del tutto, in ciò che è e in ciò che non è. Poiché in tutto questo universo niente esiste che egli non sia, ed è anche un tempo le cose che sono e che non sono. Ha infatti reso visibili le cose che sono e ha in se stesso le cose che non sono. Commento. E così il concetto di creazione ad opera di una volontà esterna agli oggetti è imposto ad un soggetto che sta ascoltando e che non potrà mai più pensare gli oggetti del mondo senza focalizzare la sua attenzione sull'intelligenza invisibile che quegli oggetti ha creato. Ogni volta che questa persona userà le mani per costruire un oggetto dirà: «Sono l'artefice di questo oggetto». E mentre lo dice pensa: ho fatto come l'artefice invisibile che ha creato tutte le cose, sono come l'artefice invisibile. L'idea prende sostanza, forma e corpo, viene interiorizzata dall'individuo e l'individuo la proietta. Dentro la sua testa quest'idea assumerà numerose sfaccettature e numerose trasformazioni. Non solo ogni volta che farà qualche cosa il suo pensiero correrà verso l'artefice invisibile della creazione, ma si penserà artefice invisibile ogni volta che incontrerà altri uomini. Non è importante se si tratta dell'uomo che ha costruito le sette meraviglie del mondo o se è l'uomo che sta usando la zappa. Lui è come l'artefice creatore dell'universo. Ed ecco l'apoteosi finale: sia gloria al creatore dell'universo che opera attraverso me. Sempre dal discorso di Ermete Trismegisto al figlio Tat. Quando ti canterò inni? Non è possibile infatti concepire né stagione né tempo appropriati. E per che cosa ti canterò inni? Per le cose che hai fatto o per quelle che non hai fatto? Per le cose che hai manifestato o per quelle che hai nascosto? Perché ti canterò inni? Ti considererò come appartenente, come avente qualche cosa di me o come altro da me, poiché tu sei tutto ciò che sono e tutto ciò che faccio, tu sei tutte le cose e non esiste niente che tu non sia, così che non è, tu sei tutto ciò che è nato e ciò che non è nato, intelletto in quanto pensante e padre in quanto demiurgo, Dio in quanto operante, buono in quanto creatore di tutte le cose. Commento. Ora sappiamo che cos'è l'idea creazionista. È un prodotto della struttura emotiva umana che si trasforma in a priori da cui scaturisce il pensato della ragione. Un a priori che la ragione impone alle emozioni per sancire il proprio dominio sull'individuo di cui è manifestazione. L'idea immaginaria di una ragione di tutte le ragioni, come la ragione pensa e dal suo pensiero crede, si manifesta l'attività umana, così viene immaginata un'immensa ragione che pensa e dal suo pensiero si genera l'universo. Il dubbio che assale in questa operazione è: l'uomo ha elevato il proprio operare alla gloria che ha manifestato la vita e che vede cantare attorno a lui, o ha svilito ed umiliato la natura equiparandola al proprio operare? In questo modo l'idea creazionista, l'idea di un Dio creatore, assume autorità dentro all'individuo. Quest'idea non è suffragata da nessuna realtà, tutto è all'interno dell'immaginazione umana, quale manifestazione di onnipotenza dell'individuo. Lui e il Dio creatore sono proprio bravi. E quando la vita dice: guarda che ti devi togliere dal centro del mondo, ecco che l'idea immaginata terrorizza le emozioni dell'individuo attraverso la sua ansia, alimenta le sue paure. La paura di non essere per nulla uguale al Dio creatore, di non essere nelle sue grazie, di non goderne i suoi favori, la paura di essere un qualunque animale della natura che si deve conquistare la propria quotidianità consapevole di una morte che pone definitivamente fine alla propria esistenza. No, gli dice l'immaginazione, tu sei di più, tu sei come il Dio creatore dell'universo, e il Dio creatore dell'universo dà intelletto alla tua anima. Tu non sei il corpo, ma abiti il corpo, e la morte non è la fine, ma il ritorno dell'anima al Dio creatore. L'idea creazionista è dunque un'idea che sorge dalla mente di eunuchi per il regno dei cieli. Nasce nella mente di coloro che hanno rinunciato a vivere, ad afferrare nelle proprie mani l'opportunità della propria esistenza. Quella rinuncia è il risultato di un lungo cammino, è il risultato di una sequenza di scelte rinunciatarie. Questa idea si fissa come autoconvincimento e autocompiacimento per le proprie rinunce. Non è l'individuo che rinuncia, ma l'individuo è convinto di essere all'interno di un disegno divino che ha stabilito ogni cosa. L'idea creazionista si può pensare in tante forme, ma sostanzialmente il meccanismo che è stato individuato nel corpus hermeticus attraverso il discorso di Hermete al figlio Tat è il modello da cui si può riferire ogni altro modello. In questo modo e per questi motivi nasce l'idea creazionista e si conserva solo per il terrore che la sua rimozione provoca nella struttura emotiva dell'individuo. Poi, come ogni idea di rinuncia e di morte, passa di generazione in generazione, rinnovando la sua capacità di terrorizzare gli individui, modificandosi e adattandosi per meglio funzionare in contesti culturali diversi. Marghera, 18 febbraio 2006. E questo è come è stata imposta l'idea creazionista agli esseri umani. E l'idea creazionista è un'idea inumana. Pensare ad un Dio creatore è un pensiero malato, perché è al di fuori di quello che è l'insieme della vita dei singoli individui. Ebbene, io ho qui alcuni dati, alcune rassegne stampa. Per esempio, ho un pezzetto del giornale Il Gazzettino del 14 settembre 1998. È un trafiletto di poche righe e dice: l'Homo sapiens deve la parola ai lupi. I lupi selvatici sono la base del successo dell'uomo sapiens sull'uomo di Neanderthal. Secondo un veterinario australiano, l'alleanza col lupo permise all'uomo sapiens di rinunciare all'olfatto, dando vita ad una evoluzione facciale che aprì la strada all'abilità della parola. Ebbene, naturalmente questa è un'ipotesi di lavoro, però in realtà ogni volta che nella vita noi scegliamo, modifichiamo sempre qualcosa dentro noi stessi. Proviamo un attimino a vedere se c'è qualcos'altro. Corpo e spirito. Che fatica a metterli d'accordo. Ed è un discorso fatto a proposito dell'anoressia, no? Quando arriva la conflittualità fra ciò che noi pensiamo che sia mente e il nostro corpo, e non ci rendiamo conto che invece ciò che noi siamo non è altro che il prodotto del nostro corpo. Se gli antichi greci usavano il termine mens sana in corpore sano, e significava che avevano capito esattamente la dialettica e la relazione che esisteva fra mente e corpo. Bene, costruire invece una conflittualità, come ha fatto il cristianesimo, fra la mente che indicava generalmente nell'anima, nei sentimenti, espressamente nel condizionamento educazionale, per cui nelle paure, nelle fobie, che immetteva attraverso l'educazione degli uomini, e il corpo come manifestazione della sensualità, del sesso praticamente, del cibo, di quelli che sono i vari piaceri, come se, non so, il sesso e il cibo non fossero le manifestazioni della mente, cioè non intervenissero sulla mente. Costruire quella conflittualità in realtà ha costruito grandi quantità di malattie che hanno finito per incidere proprio sul tessuto sociale, sugli uomini, sul loro modo di vedere la vita, sul loro modo di affrontare la vita stessa, e a fatica ce la rendiamo conto. Per esempio, qui ho da un saluto di Repubblica piuttosto vecchio i cosiddetti 7 peccati capitali, no? Analizzati dal punto di vista medico, che ne evidenzia l'aberrazione della negazione, quella che è l'accidia, per esempio. Ogni tanto l'ozio serve a ricaricarsi. L'avarizia, l'egoismo è la forza per la salvezza del singolo individuo rispetto ad un insieme. Ogni singolo individuo è prezioso nel sistema sociale in cui viviamo e deve proteggersi. La gola è il cibo, è la capacità dell'uomo di esprimere il cervello che ha nella pancia, di percepire, di sentire i sapori e i piaceri del mondo. La superbia, dobbiamo essere contenti di ciò che abbiamo fatto. Noi ce l'abbiamo fatta, abbiamo combattuto, abbiamo lottato, ci siamo riusciti e di questo ci vantiamo, di questo ci pavoneggiamo. Noi abbiamo combattuto le battaglie che davano l'assalto al cielo. E questo è il nostro risultato, e noi di questo siamo felici. Oppure l'invidia. E l'invidia è una forza che serve per migliorare, per cambiare, per modificare la realtà nella quale viviamo, per modificarla a nostro vantaggio. Perché altri devono avere e io non devo avere? Perché altri devono avere il benessere e io non devo avere il benessere? Il benessere è un patrimonio di ogni singolo individuo. E una società misura il benessere nel suo complesso, non perché ha molti ricchi al suo interno o perché la Chiesa può sfavillare di ricchezza il suo possesso, ma perché molti individui hanno il benessere. Perché molte persone non vivono nell'indigenza. E l'invidia serve proprio per modificare lo stato di indigenza, lo stato di sofferenza, sia psichica, sia sociale, sia economica. L'ira è l'impulso che porta anche a chiedere giustizia, che porta a riconoscere l'ingiustizia, che porta a riconoscere quando vengono disprezzati i diritti delle persone, le aspettative delle persone, i bisogni, i desideri, i sentimenti. Perché non ci si deve incazzare? Ci si deve incazzare, e ci si deve incazzare duramente. Certo, esistono delle incazzature nobili, che possiamo guardare con superiorità, le incazzature di chi ha il potere. Esistono delle incazzature che fanno schifo, le incazzature dei poveri, le incazzature di chi non ha niente e viene offeso nel niente che non ha. Il niente che non ha è oggetto di offesa. E quando il povero si arrabbia, allora fa schifo, perché non ha mediazioni, non ha qualcosa da salvare, non ha un futuro da guardare in faccia. E sapete perché fa davvero schifo il povero? Quando si arrabbia, quando butta tutto, quando si mette addosso delle bombe, si fa saltare in aria. Sapete perché fa schifo? Perché ci sta mettendo davanti l'ultimo bisogno. Perché noi siamo una serie di bisogni. Io agisco per me stesso e mi arrabbio per me stesso. Ma quando il me stesso cessa di avere degli obiettivi, cessa di poter vedere la luce della giustizia, il me stesso cessa di essere. E c'è un'altra cosa che subentra, ed è la specie. Questo bisogno di specie può trasformarsi in bisogno di nazione, di nazionalità, bisogno di gruppo, bisogno di identificazione nazionale, bisogno di identificazione con una religione, con una bandiera, con un'ideologia. Ebbene, in quel momento, quando cessa di essere io, diventa nazione, diventa bandiera, diventa ideologia, diventa religione. E allora nego la mia persona in funzione di, in funzione dell'ideologia, del popolo, della bandiera. È questo che i poveri fanno schifo, perché non li puoi più fermare, non li puoi più ricattare. Sono diventati specie, ed è in natura è la difesa della specie. Voi pensate a quegli animaletti che avete verso settembre, no? Arrivano quelle cimici verdi, avete presente? Sono animaletti di un centimetro per un centimetro, sono verdi. Quando li schiacciate puzzano in maniera schifosa. Bene, quell'animale mette in atto la difesa di specie. Cioè, voi lo schiacciate, ma lui vi mette sulla mano una puzza tale, un fetore, che voi ci penserete bene la prossima volta a schiacciarne un altro. Non esiste più come individuo, ma come specie viene data una possibilità. E voi vi ricorderete la prossima volta quanto puzza quell'animale a fargli quella cosa. È per questo che i poveri fanno schifo. Oppure la lussuria. La lussuria, il sesso, l'essenza stessa della base delle emozioni, la prima cosa, la cosa, diciamo l'aspetto per il quale la vita nasce, è il senso stesso della vita, perché le emozioni sono il senso stesso della vita, e la sessualità è uno dei motori fondamentali per la trasformazione delle emozioni dell'uomo. Tant'è che ho qui davanti un articoletto del 27 ottobre 1997. Come mai che ho articoli così vecchi? Ho sistemato la mia libreria, ho lavorato un macello per dare il colore alla casa, no? Ho dipinto le pareti di casa. Nel fare dipingere le pareti di casa ho sistemato tutta la casa. Solamente sono saltati fuori tutta una serie di vecchi articoli, tutta una serie di materiale che era nascosto, che era... Un articolo del 27 ottobre 1997, il Gazzettino. La sessualità cambia il cervello. Fra le altre cose nell'articolo si dice: finora, hanno rivelato gli studiosi, si riteneva che fossero le strutture cerebrali a influenzare la vita sessuale, ma adesso i risultati dell'esperimento fanno pensare che è possibile che siano le differenze nel comportamento sessuale a causare differenze nella struttura cerebrale. Il passo all'uomo è breve e Breedlove ritiene che interpretare alcune correlazioni fra il comportamento umano e la morfologia neuronale potrebbe confermare che i due aspetti sono reciprocamente legati. Cioè, in pratica l'uomo cambia perché ha un rapporto con i lupi e li cambia il modo di usare, il modo di impiegare l'olfatto. E la sessualità dell'uomo modifica la sua struttura emotiva e cambia generazione dopo generazione. E cambia generazione dopo generazione per milioni di anni attraverso un processo di evoluzione, di adattamento soggettivo. Dopo ti arriva qualche imbecille che dice Dio ha creato l'uomo, ma è solo un imbecille, un truffatore, un ladro, un deficiente. E come tale va trattato. Cioè non va mediato, non si può nemmeno discutere, perché questo imbecille non ti dimostra come il suo Dio pazzo, cretino e deficiente abbia creato l'uomo, ma te lo afferma e chiede a te di accettarlo. Quando il sesso modifica il cervello, questo è sempre lo stesso passo preso dalla Repubblica, e dice: l'attività sessuale può avere riflessi non soltanto sullo sviluppo psicologico, ma può imprimersi nel cervello modellandolo. Le esperienze sessuali possono influenzare direttamente le caratteristiche di alcune cellule cerebrali. E l'ipotesi suggestiva formulata negli Stati Uniti da un gruppo psicologi dell'Università di Berkeley e pubblicata oggi sulla rivista Nature. Bene, visto che abbiamo un paio di minuti, do via le telefonate se qualcuno vuole. 049 600 700 e 049 600 838. Il fine, l'ultima notiziola dal Gazzettino del 30 novembre 1998: Il senso del gusto si impara nella pancia della madre. Pronto al diagramma? Ciao, velocissimo, dimmi.
Un saluto a te, ti do un saluto.
Grazie.
Potevo seguire il tuo corpus hermeticum. Percorsi i faraoni de Caruso, il passo, no?
Ma guarda che quando è stato scritto quel corpus, eravamo già nel 300 dopo Cristo,
Sì, appunto, ma sì, veramente, no.
200 forse siamo stati.
Va bene che ha inciso anche questo.
Sì, è la tua botta finale, sì.
Sento, ti saluto e vuol salutare Franco Calaro. Perché è un topo che non saluto. Ora...
Va bene. Okay. Lo saluto anche amico a cuore.
Ok.
Ok. Siamo, ciao. Ciao, ciao, ciao.
Bene. E dalla notizia che il senso del gusto si impara nella pancia della madre e non l'ha creato un dio cretino e deficiente, io chiudo qui la trasmissione di magia, stragoneria e paganesimo e vi do appuntamento fra 15 giorni. Giovedì prossimo troverete qui Francesco che vi parlerà delle solite cose o di altre cose. Vi ricordo che il pezzo che vi ho detto stasera lo trovate su internet in federazionepagana.it. Adesso ormai sono centinaia di persone che ogni giorno frequentano quel sito e si scaricano pezzi. E tutto sommato, pensando che siamo in luglio, mi sembra un buon successo. Ciao a tutti e a risentirci a giovedì prossimo. Ciao. Mando